Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Riccardo Milani, regista del film Grazie ragazzi, al cinema da giovedì 12 gennaio 2023, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Che storia hai raccontato?
La storia di un uomo che fa l'attore, che ha fatto un scarso successo per tutta la vita e che a un certo punto gli viene offerto di fare un corso di teatro a dei detenuti in un carcere. Quindi conoscendo una realtà che non ha mai incontrato in vita sua, capendo anche che questi detenuti che si presentano in 4-5, insomma all'inizio, su 500 e passa, vanno a quel corso per non fare altro, cioè per evitare dei corsi di carabinieria, dei corsi di yoga, cioè lo fanno proprio come ultima scelta. Poi succede che questi detenuti mostrano delle capacità, cioè appassionano, hanno istinto, hanno una serie di cose, insomma, per cui riescono ad appassionarsi al lavoro che fanno, quindi alla recitazione, al testo, che a un certo punto questo attore, che sì, è interpretato da Antonio Albanese, viene in mente di mettere in scena Aspettando Godot, perché il tema dell'attesa è il tema della vita di queste persone in un carcere, non fanno altro che aspettare una cosa dopo l'altra, una giornata scandita da tempi non da loro, insomma, ecco, che vengono imposti. Questo tentativo fa scoprire a loro un mestiere, un lavoro, una passione che non conoscevano, erano le persone più distanti possibile dal mondo della cultura, dell'arte, del teatro, no? Come in questo caso. E quindi inaspettatamente invece c'è una passione anche appunto in persone così distanti, e in parallelo a questa scoperta si accosta la riscoperta, cioè la passione del suo mestiere, e mettere l'attore in quest'uomo, che si rivitalizza completamente, capisce attraverso degli sconosciuti così distanti dal mondo della cultura quanto invece il suo mestiere possa ancora dargli tanto, e quanto può dare tanto, e quanto il teatro può dare tanto, quanto la cultura in generale può dare tanto. Questo è stato così il punto di partenza di questa operazione, di questo progetto, che nasce da una storia vera, che è accaduta in Svezia nel 1985, dove è accaduto esattamente questo, e poi su questa storia sono stati fatti diversi lavori, compreso un film in Francia 3 anni fa, e da lì siamo partiti, insomma, ecco, l'idea di raccontare l'umanità che esce fuori da questa esperienza.
Come avete deciso di approcciare al mondo carcerario?
Io, per quello che ho conosciuto, cioè nel corso del lavoro, mi è capitato più volte di frequentare un carcere per doverci girare delle scene, per doverci fare quindi dei sopralluoghi, per conoscere le persone che ci lavorano, le persone che ci vivono, insomma, ecco, dai detenuti alla gente di custodia, alle direttrici, insomma, ecco, in più occasioni nel corso degli anni mi è capitato di entrarci dentro, e poi per presentare dei film, partecipare a iniziative, discussioni con i detenuti o le detenute, insomma, ecco, no, più volte mi è capitato, e più volte devo dire di aver incrociato un'umanità che anche ha fatto parte, un po' del mio bagaglio così di conoscenza, persone che rischiano, che hanno rischiato, sono un'umanità molto vicina, ecco, al carcere, anche fuori dal carcere, appunto. Quindi persone a rischio, insomma, ecco, di finirci. Questo perché cerco sempre di, ovviamente, insomma, di fare film di cui conosco persone, luoghi, e l'idea anche di fare una commedia su questo, cioè di fare un film che in un ambiente così complicato, così duro, potesse anche offrire la possibilità di raccontare una storia per un pubblico più largo, ecco, quindi non necessariamente completamente drammatico, ma anche con un tono di commedia, insomma, ecco, la sfida vera del film credo che sia questa, alla fine per raccontare in chiave di commedia non è niente così complicato.
La scelta di questo titolo?
Questa nasce dal fatto che mi piacciono molto due parole nella vita, che sono grazie e scusa. Mi piacciono molto perché si usano sempre meno, insomma, ecco, e c'è una riconoscenza, evidentemente, da parte di quest'uomo verso questi ragazzi, perché gli hanno fatto, appunto, come dicevo prima, di scoprire, insomma, il suo mestiere, la sua passione, il suo mestiere. Ma c'è anche un senso di riconoscenza profondo da parte dei ragazzi, ecco, di persone, appunto, come dicevo prima, così distanti, da qualsiasi forma di cultura, di arte, così, no? E però anche, appunto, così consapevoli che questa esperienza è qualcosa di importante gli ha dato, ecco. È uno spazio di libertà che lo sono ritagliato, ecco.
Il film è anche un omaggio al teatro, con un tour nelle città più piccole.
Sì, noi abbiamo fatto quella tournée che mi ha molto impressionato. Noi l'abbiamo fatta in un periodo in cui i teatri erano chiusi perché c'era la pandemia, quindi era un momento di crisi totale, no? E noi siamo andati lì a riaprire a volte i teatri, a togliere la polvere che si era accumulata e a rimetterli un po' a posto, dai camerini alle platee, palcoscenico. A volte abbiamo fatto rivivere teatri che erano fermi da 2 anni. Ecco, che cosa qui ci ha da una parte impressionato, dall'altra un po' emozionato, dall'altra anche però reso un po' felici perché poi pian piano sono ripartite le stagioni e i teatri sono diventati luoghi anche più frequentati, insomma, in questi ultimi anni. È stata un'esperienza bella, insomma, sì, a Perugia, Siena, Pisa, Media, a Roma. Insomma, abbiamo fatto una specie di tournée anche noi, tutti quanti, con questo pulmino, questo blindato che accompagnava i detenuti, stavamo dentro una macchina da presa e così ci siamo spostati da una città all'altra, anche così.
Che uscita sarà?
Intanto sarà un'uscita in sala e i luoghi sono importanti. Lo dico perché questi ultimi tempi non si fa molto parlare di sala, di cinema, di pubblico, di piattaforme, di scelte. No? Abbiamo scelto di uscire in sala, credo molto nella sala, il luogo del cinema è la sala, come il luogo del teatro è il teatro, come il luogo della musica sono gli stadi, i concerti, quindi i luoghi sono importanti, hanno un'identità e danno un'identità forte alle forme di comunicazione. Il luogo del cinema è la sala, poi si può lavorare per le piattaforme, si può scegliere di lavorare per un film che vada in piattaforma, ma se si sceglie di fare un film per il cinema non si deve mandare al cinema, difendere in sala e aspettare i tempi di una finestra che non può essere quella così breve di 2-3 mesi, no? Perché parliamo di periodi di tempo in cui uno spettatore qualsiasi, forse anch'io, se so di poter avere un film a casa e petto comodamente, se so di poterlo trovare solamente al cinema quel film, io devo andare fuori da andare al cinema. E per cui uscirà il film in sala, in 450 sale, è importante, diciamo, molto importante.
Il film Grazie ragazzi al cinema da giovedì 12 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento al regista Riccardo Milani. A presto!
Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
Con Lidia Genchi di Nomad Entertainment per presentare il film Manui di Antoinette Boulat al cinema da giovedì 12 gennaio 2023. Ben trovata.
Grazie dell'invito, Federico.
Cosa racconta questo film?
Il film è un viaggio in notturna tra le vie di Parigi di due ragazzi che si incontrano appunto nella Parigi notturna spettacolare, non la Parigi lussuosa della Tour Eiffel, piuttosto la Parigi dei giovani adolescenti che frequentano determinati quartieri e determinati luoghi. Infatti c'è una lunga sequenza su una festa che fanno in un garage con musica molto bella, techno. Questa ragazza, Marion, che ha perso la sorella qualche anno prima e che quindi ancora non ha elaborato il lutto, che si sente perduta in questa grande città dove non ha più i riferimenti della sorella e comunque ha un rapporto conflittuale con la madre che invece vive ancora nel ricordo di questa sorella come se fosse viva, e lei vorrebbe invece aprirsi alla vita, insomma, dimenticare in qualche modo, o comunque andare avanti nella sua vita di giovane ragazza. Proprio la notte della commemorazione che fa la madre in casa con degli amici della morte della sorella, lei decide di uscire con un atto di ribellione, quasi di scappare di casa, e passerà tutto il giorno e la notte fuori. Durante questa giornata succederanno alcune cose, alcune anche negative, e alla fine però incontrerà una specie di angelo custode, che è un ragazzo come lei di qualche anno più grande, ma che comunque è più centrato e che l'aprirà nuovamente, le farà ritornare una spensiera stessa che aveva perduto. Questo è un po' una metafora, è parte dalla storia personale di Mariano, ma è un po' la metafora della generazione che si è vissuta tutti i terribili eventi di questi ultimi anni, dal Covid, ma soprattutto gli attentati che ci sono stati. Quindi questa generazione che ha paura, paura di molte cose, paura della libertà, e che non è più spensierata come magari poteva essere la generazione precedente o quella precedente ancora. Infatti nel film c'è a un certo punto un rumore, un botto forte, e lei si mette paura, ed è invece un incidente, e lei si mette paura come se fosse appunto un nuovo attentato. È un'avventura durante la notte, che appunto si svolge in questa Parigi difficile, diversa, però appunto fortunatamente lei alla fine incontrerà questo ragazzo. La morte della sorella quindi è proprio la causa di tutti i suoi malesseri, e si focalizza un po' il film su quello che è il vuoto che si sente, che tutte le persone che hanno perso un caro sentono, e come cercano poi di tentare di ricominciare a vivere la loro vita senza paura. Il film è ricco di sensazioni, è molto emotivo, e soprattutto per la percezione di elementi visivi e uditivi, che sono proprio un punto di forza del film. Mi piace dire che Sandro Veronesi ha appunto amato il film e lo ha definito un vero gioiello, un film che difficilmente possiamo dimenticare, un film dove appunto la regista, nonostante sia la sua prima opera, ha marcato il segno.
Ecco, è un suo esordio. Cos'altro sappiamo del suo percorso artistico?
Antoinette Boulanc ha un passato molto importante di casting director, e questo è il suo primo film come regista, non penso l'ultimo, perché so che sta scrivendo già un altro film, e quindi affianca le due attività del casting director con quella della regia, però insomma mi ha confessato che vorrebbe dedicarsi di più a questa seconda attività nel futuro. E poi sappiamo che lei a questo film l'ha voluto fortemente, perché in parte è autobiografico, e quindi ci teneva molto a raccontare questa storia, perché ha una figlia adolescente, quindi è molto legata a questa fascia d'età dei giovani e crede molto nei giovani. Infatti nel film c'è un grosso messaggio di speranza. Poi ti posso dire ancora che il film è girato in tre quarti, proprio per scelta e proprio per dare questa sensazione appunto di, in qualche modo, forse un po' più di angoscia, però è anche una scelta proprio linguistica che lei ha fatto.
Come lo hai incontrato questo film?
Noi l'abbiamo visto a Venezia, perché era presentato nella sezione di Orizzonti, e allora il buyer della mia società l'ha visto e l'ha subito amato moltissimo, e in realtà l'abbiamo comprato a Venezia il film. Poi io ho conosciuto la regista, l'attrice, eccetera, e devo dire che veramente è un film, è un cast che si fa amare, perché a parte la Lulan Pro, che è una semi esordiente, lei prima faceva la modella, anche se è giovanissima, c'è anche Tom Mercier, tra l'altro da poco uscirà con un nuovo film, e l'abbiamo visto nella serie di Guadagnino, italiana. Il cast, ovviamente essendo lei una casting di grande esperienza, è molto molto azzeccato, tutta la scelta degli attori è molto curata. Tra l'altro, tra le amiche della protagonista di Marion, appunto la Lulan Prost, c'è la figlia di Mathieu Kassovitz, che fa la sua amica del cuore.
Che uscita sarà?
Purtroppo il cinema in questo momento sta soffrendo molto, anche se ci dà segnali di ripresa. Noi comunque usciamo in nazionale, su tutto il territorio, in tutte le città principali, quindi Torino, Milano, Padova, Roma, Firenze, Bari, Pescara, Ancona, insomma le città principali. Sicuramente il film, oltre la prima settimana, che speriamo andrà bene, avrà comunque un percorso in profondità anche nella provincia, perché è un film che magari poi farà anche altri percorsi di cineclub, di rassegne eccetera, però siamo abbastanza contenti perché siamo comunque in questo mare di uscite che ci sono ogni settimana, siamo riusciti ad avere delle sale buone nelle città principali.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere in quali sale?
Beh, abbiamo tutti i social naturalmente, abbiamo Facebook, Twitter, Instagram, poi c'è il sito di La Nomad, la società si chiama No.Mad Entertainment.
Il film Manui di Antoinette Boulat al cinema da giovedì 12 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Lidia Genchi di No.Mad Entertainment che lo distribuisce. A presto!
Grazie a te Federico per avermi dato questa opportunità e a prestissimo, buon lavoro, grazie.
Con Umberto Migliaccio, co-regista del documentario Voci dal Confino, colonia di Ponza 1928-1939, in anteprima nazionale a Roma al Film Studio, mercoledì 11 gennaio 2023. Ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno.
Auguri.
Grazie, auguri anche a te, buon anno.
Che lavoro è questo?
Voci dal Confino è un documentario che racconta l'esperienza della colonia di confino politico che c'è stata sull'isola di Ponza durante il periodo fascista, dal 1928-1939. È un documentario che dà una prospettiva di natura informativa rispetto a un'esperienza che è durata appunto 11 anni e che ha coinvolto più di 2000 persone. A Ponza in quel periodo il fascismo confinò più di 2000 antifascisti e Ponza a metà degli anni 30 era l'isola di confino più importante del paese, i maggiori antifascisti italiani sono stati confinati lì, quindi il documentario dà uno spaccato su questa esperienza che è una storia poco nota. In generale il confino politico è una storia poco nota, che l'isola di Ponza sia stata una delle principali isole di confino politico è ancora meno noto.
Come nasce tutto?
Sull'isola di Ponza da qualche anno è attivo un centro studi che si occupa di storia locale, per cui qualche anno fa ci hanno sollecitato per capire se era possibile fare un documentario che narrasse queste vicende. Ci abbiamo messo un po', poi alla fine siamo riusciti a coinvolgere l'AMPIA, che è l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, l'Associazione dei Confinati Politici sostanzialmente, e l'AMPIA è riuscita a darci un piccolo sostegno attraverso il quale siamo riusciti a fare questo film. Insomma. Nasce proprio dall'esigenza di raccontare un'esperienza che nel corso degli anni è stata destinata all'oblio. Insomma.
A quale documentazione avete avuto accesso e come avete strutturato il documentario?
Il documentario è strutturato in parte come un saggio storico, in parte come l'incontro con una vecchia scatola che magari si trova a casa e che apri e dentro ci trovi dei diari, delle vecchie fotografie polverose. Quindi usiamo questi due linguaggi e scopri una storia nuova. Per cui ci sono delle interviste a degli storici che sono tra i massimi esperti di confino politico. Siamo riusciti a trovare alcuni testimoni diretti, nel senso persone che all'epoca erano bambini, e perché appunto il confino politico è un'esperienza che si è conclusa nel 1943 e si ricordano la colonia confinale, che era sostanzialmente un carcere a cielo aperto. Poi c'è molto materiale d'archivio, di archivi storici, archivio centrale dello Stato, materiale fotografico che viene da varie fondazioni, tipo la Fondazione Basso, e abbiamo fatto leggere a degli attori alcune testimonianze di confinati.
Che quadro ne emerge?
Il documentario dà sia un'informazione dal punto di vista storico del perché si finiva al confino e di come si viveva al confino politico, delle vessazioni che si subivano. Poi ogni isola di confino politico, che sono Ponza, Ventotene, Tremiti, Favignana, Lipari, ha delle peculiarità. Per Ponza la peculiarità molto forte è stata la grande solidarietà che è stata tra la popolazione locale e gli antifascisti confinati. Pensa che ci sono stati circa 30 matrimoni a Ponza tra ragazze di Ponza e confinati politici antifascisti, matrimoni che erano ovviamente sostanzialmente proibiti e osteggiati in tutti i modi dalle autorità. Quindi c'è stata una grandissima solidarietà. Abbiamo fatto 3 film sul partigianato, in qualche modo è una cellula iniziale di quella che poi sarà la grande solidarietà che nella guerra civile dal 43 al 45 i partigiani avranno dalla popolazione. Noi raccontiamo sia dal punto di vista informativo il dispositivo del confino politico, sia le vicende umane e politiche proprio e della popolazione confinata e della popolazione residente.
Che tipo di distribuzione state portando avanti?
Il lavoro è pensato per una distribuzione all'interno delle scuole in primo luogo. Per noi è fondamentale che questo lavoro raggiunga i ragazzi e che ci sia una distribuzione di questo tipo di natura culturale, di possibilità di accedere al film gratuitamente. E poi si penserà a qualche festival specifico, è un documentario di natura storico, quindi girerà un po' nei festival ed eventualmente può ambire ad andare su canali televisivi come Rai Storia o Omologhi, se faremo di sottotitolo la traduzione in lingue estere nei paesi dell'Unione Europea.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sulla nostra pagina Facebook, Totomoto Produzioni, potete trovare sia il trailer del documentario, sia l'appuntamento prossimo che è l'11 gennaio a Roma presso il Teatro Tordinona alle ore 19, cioè la prima del documentario ad ingresso gratuito.
Documentario Voci dal Confino, Colonia di Ponza 1928-1939 in anteprima nazionale a Roma al Film Studio mercoledì 11 gennaio 2023. Un saluto e un ringraziamento al coregista Umberto Migliaccio. A presto!
A presto, grazie mille.
Angelo Camba, regista del documentario Giardinieri d'assalto, storie di guerriglia gardening in Italia. Ben trovato.
Ciao a tutti, grazie dell'invito.
Cosa racconta questo lavoro?
Giardinieri d'assalto è un documentario che racconta fondamentalmente il movimento di guerriglia gardening in Italia e lo fa raccontando come si è strutturato questo movimento che c'è stato in Italia a partire più o meno dal 2009 per poi arrivare a fare dei raduni nazionali, e raccontando questo racconta una delle ultime esperienze di azioni dal basso che ci sono state in Italia, che era il mio scopo fondamentale. Cioè io volevo raccontare come delle persone si attivano senza che si aspetti che dall'alto arriva una risposta dei problemi della nostra società o delle nostre città.
Come era nato tutto?
Io ho fatto parte del movimento, anche se inizialmente non ero partecipe, cioè mi interessava come esperienza, ma non ero ancora all'interno del movimento, solo che praticamente da subito ho iniziato a frequentare e a praticare guerriglia gardening. Io vivevo a Milano quando ho iniziato e ho vissuto a Milano fino all'anno scorso, quindi per tanti anni ho frequentato l'ambiente milanese, ma soprattutto poi mi sono spostato nelle varie città perché si è creata una rete che non solo ha condiviso esperienze legate alla guerriglia gardening, ma ha anche dato l'opportunità alle persone di scambiare anche dei modi di operare e capire come operare all'interno della propria città, perché ogni città ha una specificità molto diversa rispetto al proprio ambiente, sia urbano che naturalmente parliamo di natura e quindi di ecosistema urbano. Ecco.
Come hai deciso di strutturarlo?
È venuto facile perché io in tutti questi anni ho raccolto l'archivio, immagini che io giravo durante azioni di guerriglia gardening sia a Milano che in giro per l'Italia, e poi soprattutto i raduni nazionali, raduni che hanno portato persone da tante parti d'Italia, sia singoli, quindi guerriglia gardening singoli, che strutturati in gruppi, soprattutto gruppi informali. Nessun gruppo di guerriglia gardening in Italia è un'associazione, sono tutti gruppi informali che hanno operato in varie parti del paese e che si sono radunati in varie occasioni con anche eventi e concerti, e oltre che naturalmente tante azioni di guerriglia gardening che portavano le persone a girare la città e agire in massa, ecco, in un gruppo molto più ampio di quello che solitamente agisce in quella città.
Che situazione sta vivendo il movimento oggi?
Il film racconta un'ondata, quello che è stato nei primi anni 2000, a partire dal 2008-2009, fino al 2016, dove c'è stato l'ultimo raduno nazionale. Dopo, questa ondata è passata, perché quando è nato il movimento di guerriglia gardening in Italia, che si chiama Guerriglia Gardening Italia, non c'erano ancora tutti i movimenti che ci sono oggi, ecologisti, Fridays for Future, cioè, ce n'erano tanti, ma non così legati all'ambiente. C'erano quelli dall'alto, c'era Legambiente, c'erano quelli più strutturati, ma non c'erano azioni dal basso che avessero una costruzione così ampia e informali. Cosa è successo? Che questa ondata è passata a un certo punto e altri movimenti sono nati. Quindi il documentario racconta di questa ondata e di come oggi le persone che hanno fatto parte di questo movimento di allora abbiano trovato una loro strada, chi lavora oggi in campo ambientale, chi è un consulente, chi ha aperto un vivaio, insomma, tutte le persone che hanno fatto parte di questo movimento sono state poi caratterizzate dall'appartenere a una strada che ha comunque l'ambiente sempre come focus primario. Che cosa dice però il documentario anche in questo senso? Che oggi ci sono tanti movimenti, ma che nessuno di questi ha praticamente una spinta all'attivismo come ce l'aveva questo movimento qua. Nel senso che in qualche modo Fridays for Future smuovono tantissimo, ma se non c'è l'influencer di turno che in giro per il mondo va a dirgli guardate che abbiamo dei problemi ambientali, le masse non si muovono. Cioè, mentre il guerriglia gardening è un movimento mondiale ma di nicchia e anche in Italia, quello che faceva era coltivare persone, che è lo scopo fondamentale del guerriglia gardening, cioè tu combatti il degrado, riqualifichi un angolo della città degradato, lo ripulisci, ci metti le piante, ma non stai solo coltivando le piante in quell'angoletto della città o in quella grande aiuola anche, o in un parco come i giardini comunitari di cui si parla anche nel documentario, ma stai anche coltivando le persone, cioè stai cercando di smuovere la coscienza di persone che magari attirate da quella cosa si attivano, per cui per esempio ci sono gruppi che in Italia hanno coinvolto interi quartieri popolari per riqualificare le aiuole che erano abbandonate, colme di rifiuti, per fare qualcosa senza aspettare che lo facesse l'amministrazione comunale. Il caso, secondo me, più emblematico è quello di Centocelle a Roma, dove le giardiniere sovversive romane sono riuscite a coinvolgere la popolazione del quartiere per creare un giardino che era proprio una discarica a cielo aperto. E oggi questo giardino è proprio un manifesto. Hanno creato proprio una giungla perché era uno sterrato e oggi invece ha alberi addirittura. Quindi diciamo che il movimento si è spento, però ha lasciato nell'attivismo delle persone che lo hanno praticato e ha cercato di lasciare il testimone a tante altre persone. Ovviamente il guerriglia gardening in Italia c'è sempre, non è più strutturato in un movimento, non ci sono più i meeting nazionali, però fondamentalmente la testimonianza che ha lasciato è quella di un attivismo dal basso che è fondamentale e che è sempre più carente. Diciamo che viviamo in un periodo storico in cui forse la lamentela e la speranza che qualcuno arrivi a risolvere i problemi, anche parlo di problemi di base come appunto il degrado urbano, arrivi sempre dall'alto, invece in realtà le cose non stanno così, ecco.
Che forma distributiva gli stai dando?
Il progetto è stato sposato da Infinity Plus, che è una piattaforma online, con un progetto che si chiama Infinity Lab, ed è stato cofinanziato con Produzioni dal Basso. Questo ha fatto sì che per la parte online il progetto sia in questa piattaforma. E per il resto sto organizzando una serie di incontri, il film sta andando ai festival, ma allo stesso tempo sto praticamente organizzando delle proiezioni in giro per l'Italia con soprattutto associazioni che hanno a cuore i temi ambientali e che hanno bisogno di esempi di attivismo dal basso, e questo film fondamentalmente ne rappresenta uno, ecco, quindi è una forma di coinvolgimento delle persone che attira molto soprattutto quelle associazioni che cercano di fare sia recupero di persone attraverso il giardinaggio, sia recupero di quartieri popolari, eccetera, eccetera. Quindi spesso faccio delle proiezioni, vengo invitato, presento il film, si muove molto dal basso anche come tipo di diffusione. Adesso dovrò creare un sito per invogliare le persone magari a contattarmi in un modo più semplice, che è quello appunto di cercare di organizzare una proiezione con un sito che ti chiede direttamente vuoi organizzare la tua città la proiezione, e quindi mi sto organizzando in questo senso. Per il resto è stato selezionato in 7 festival, di cui solo Clorofilla in Italia, per il resto sono tutti festival internazionali, negli Stati Uniti, in Portogallo, in Spagna.
Ci dai dei riferimenti web per saperne di più?
Nella piattaforma di Infinity c'è il film e su Vimeo si possono trovare i trailer e dei contenuti speciali. Adesso creerò questo sito in cui richiedere la proiezione del film, che come dicevo attira soprattutto associazioni legate al lavoro nei quartieri popolari, ecco.
Il documentario Giardinieri d'assalto, storie di guerriglia gardening in Italia. Un saluto e un ringraziamento al regista Angelo Camba. A presto!
Grazie!
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.